Diversamente da altri libri che sono stati scritti a questo riguardo, questo è forse il primo che non muove né da una prospettiva devozionale, né da una prospettiva, come si può dire, di controstoria, di controinformazione su Padre Pio. Io credo di non essere inesatto a dire semplicemente che questo è il primo libro di storia su Padre Pio, anche perché è il primo che sia stato scritto da uno storico di mestiere.
Nel libro premette di non voler entrare nella disamina della veridicità sulle stimmate e i miracoli di Padre Pio, ma la stessa introduzione di questo tipo non va a generare un dubbio?
Lo storico non deve capire se Padre Pio aveva delle vere stigmate o ha compiuto veri miracoli, lo storico deve capire in quali circostanze Padre Pio ha potuto ritenere di aver ricevuto le stigmate e in quali circostanze un così immenso movimento di devozione ha potuto riconoscere questo, la cristomimesi, i miracoli e quant'altro. Paradossalmente non si tratta neanche di decidere il vero e il falso, si tratta di ricostruire negli archivi una storia che non era mai stata ricostruita e sottoporla, diciamo, non tanto al giudizio anche in questo caso, ma alla curiosità dei lettori.
I giornali però, riportando lo stralcio del suo testo, hanno dato risalto alla questione degli acidi richiesti da Padre Pio a due fedeli e le stimmate. Una questione mediatica?
È inutile che ci nascondiamo come funzionano queste cose, cioè il libro c'ha 410 pagine, per presentarlo sono state estrapolate le 4-5 pagine che io naturalmente sono ben lungi da rinnegare, anche perché sono documentate nell'archivio. Sono il primo storico che il Vaticano abbia autorizzato a vedere le carte di Padre Pio, nel senso che fino a questo momento immagino che quel faldone molto corposo che è depositato a partire dal 1919 nell'archivio del Sant'Uffizio era stato certamente consultato, ma da personaggi interni alle gerarchie ecclesiastiche, fra l'altro anche in occasione del processo di canonizzazione. Io sono il primo storico esterno, estraneo anche alla macchina vaticana, che abbia avuto il privilegio documentario e per certi aspetti anche intellettuale di consultare quelle carte. Non ho fatto altro che raccontare onestamente, credo, dentro il mio libro che cosa quelle carte contengono.
Però lei in quel paragrafo solleva il dubbio e si chiede perché Padre Pio non abbia soddisfatto la richiesta di acidi attraverso il medico dei Cappuccini.
Sottraiamoci un attimo, come si può dire, da questa dimensione che è quella dell'anticipazione giornalistica che io, diciamo, che io ho vissuto da spettatore e comunque da persona, diciamo, al corrente dei fatti ma non responsabile delle scelte. Allora, il mio libro contiene molti documenti. Ripeto, è la domanda che si sono fatti i consultori del Sant'Uffizio. Io non voglio instillare dubbi di nessun genere, vede, io ho rispettato i documenti e ho cercato sicuramente di interpretarli, ma prima di tutto, diciamo, di collocarli nel loro tempo storico. Ecco, non c'è altro che questo, direi.
Lei parla della conversione del pane e del vino in corpo e sangue di Cristo come di una metafora che unisce il sangue colato dalle ferite di Padre Pio durante la celebrazione eucaristica al rinnovarsi del sacrificio di Cristo. Ma è davvero possibile, secondo lei, indagare la realtà di un santo senza usare la focale della fede?
Lo ha scritto anche Vittorio Messori in una maniera molto elegante sul Corriere a proposito del mio libro, cioè secondo lui è un libro che ha dei meriti di rigore storiografico ma a cui sfugge una specie di quintessenza, che è la quintessenza della fede, e secondo Messori chi non condivide quella fede è destinato a capire magari delle cose, a capire magari molto, ma a non capire tutto. Questo è un rischio al quale io mi espongo volentieri. Questa confusione del sangue di Padre Pio con il vino della comunione, di nuovo, non è una confusione che mi sono inventato io, è una confusione che i testimoni dell'epoca percepivano, vivevano. Se non ci fossero state le stigmate, forse Padre Pio non sarebbe diventato quell'immenso fenomeno di pietà e di devozione che è diventato.
In chiusura il messaggio di affidamento a Padre Pio di una ragazza che nel 2001 a Genova lasciò per la morte di Carlo Giuliani. Lei scrive parole che documentano, cito testualmente, l'urgenza e insieme la futilità di una certa odierna devozione. Cosa vuol dire?
Ma vuol dire che effettivamente anche lì la sorpresa di ritrovare come dire, Padre Pio come testimonial, peraltro ignaro naturalmente, di una specie di culto laico come quello che i ragazzi che si sono riconosciuti nel movimento contro il G8 possono avere per la figura del ragazzo Carlo Giuliani morto a Genova nel 2001. Allora, mi è sembrato questo uno dei tanti segnali del fatto che Padre Pio, essendo diventato un'icona del nostro tempo, come tutte le icone, è andato incontro a un destino non soltanto, come si può dire, di semantizzazione, di acquisizione di significati, ma anche di desemantizzazione, cioè di perdita di significati. Nel momento in cui questa icona è pervasiva, è dappertutto, non si può pensare che si carichi di significati altrettanto profondi o di altrettanto radicati per tutti, no? E quindi, così come di fatto i ragazzi che magari hanno l'adesivo di Che Guevara sulla loro automobile non necessariamente sanno molto di Che Guevara, ma interpretano quel simbolo per quello che ne possono capire, per quello che ne possono aver sentito dire, forse, diciamo, questo è un po' il rischio a cui anche Padre Pio è andato incontro, e cioè di una ubiquità che non necessariamente corrisponde a una presenza genuina e profonda.
Il testo racconta una quantità di vicende, raccoglie storie, propone una serie inedita di documenti, affronta e tratteggia i volti di molti uomini noti e sconosciuti, collocando nelle vicende storiche che lo accompagnano Padre Pio. Che cosa ha provato durante la redazione di questo testo?
Curiosità e, per certi aspetti, assunzione di responsabilità professionale. Poi certamente anche altro, cioè sorpresa prima di tutto, perché non mi aspettavo, per esempio, che la storia di Padre Pio si intrecciasse in una maniera così diretta e anche così problematica con la storia italiana, no? Il mio libro rivela delle connessioni e anche delle sovrapposizioni, ma anche delle complicazioni e, per certi aspetti, delle complicità fra la storia di Padre Pio e ancor più la storia dei suoi devoti e la storia, per esempio, del fascismo, compreso il fascismo nelle sue pagine più oscure o più nere, e cioè la polizia segreta, la collaborazione col nazismo, eccetera, eccetera, che sono storie che non mi aspettavo di trovare, anche perché nessuno le aveva mai neanche sospettate. Quello che più mi ha colpito è poi studiare la dimensione della devozione, è una dimensione che anche chi non è di fede cristiana non può che rispettare e con la quale non può che cercare di interagire con l'animo molto sospeso e con molto rispetto.